che cosa poteva emergere da questa prima analisi, ma insomma poi non saprei, ecco, non so dire.
Senta, un'ultima domanda. Il comandante Lucioli, che è capo dei piloti dell'Italia, ha riferito di aver visto la sera stessa del 27 giugno nella sala controllo, di aver rivisto nello schermo radar il nastro che gli veniva fatto vedere, che raffigurava la traiettoria del VC-9. Se chiarisce questo punto, l'aveva già toccato lei, mi sembra, però se ce lo chiarisce in via definitiva.
Ma non è mai esistita, tantomeno all'epoca, un'apparecchiatura che consentisse di infilare una bobina, si sa bene, presa dove, e di vedere su uno schermo radar, fra l'altro, degli echi che cadono direttamente in mare. È anche assurda come formulata, no? Nel senso che un radar che è fatto per vedere sul piano non potrà mai vedere qualche cosa sul piano verticale, quindi già questo dice tutto sulla veridicità di questa testimonianza.
Quando fu possibile farla questa operazione? Perché adesso è possibile farla?
Adesso è possibile farla, ma mi risulta che è stata richiesta nel ottobre, mi pare, dell'89, ed è stata messa in funzione appositamente nel dicembre.
Senta, in caso di disastro aereo, quali sono le formalità? I nastri radar vengono immediatamente tolti dall'apparato, vengono...
Allo stato attuale penso...
No, ci riferiamo sempre all'epoca.
Allora non c'era nessuna diciamo, prassi, nessuna norma per quanto riguardava i nastri radar, mentre esisteva norma precisa sui nastri TBT e telecomunicazioni, cioè sulle comunicazioni terra a bordo terra con i piloti e sulle eventuali comunicazioni telefoniche, che venivano conservate, insomma. A questo proposito bisogna dire che, insomma, per 30 giorni successivi chiunque degli inquirenti aveva a disposizione non solo le bobine sigillate, ma tutti i nastri di Ciampino.
Grazie, io ho finito, Presidente.
Mi vedete altre domande?
Grazie. Avvocato Nanni, Difesa Generale. Dottor Russo, mi scusi. Quello che viene registrato, lei ci ha parlato stamattina di come avvengono le registrazioni dei dati che pervengono ai radar, quello che viene registrato è diverso, può essere diverso da quello che si vede, che vede il controllore nella sala operativa?
Per quello che era la situazione degli apparati nel 1980, questo non è assolutamente possibile, cioè le informazioni così come uscivano dagli estrattori venivano portate su una linea direttamente in presentazione in sala operativa e contemporaneamente inviate al centro di calcolo, dove venivano registrate da una parte e dall'altra davano origine alle tracce della funzione di tracking. Quindi le informazioni all'origine erano esattamente le stesse.
Lei è certo di questo? Cioè, domando, chiedo scusa.
No, per quello che sono le mie conoscenze.
In questa maniera così sistema. Scusa, ma mi riferisco appunto alle sue conoscenze, cioè l'operatore in sala radar può vedere qualcosa di diverso o di più rispetto a quello che poi lei prova sui tabulati?
No, assolutamente non credo.
Grazie. Senta, quante registrazioni c'erano di ciò che accadde quella sera? Mi spiego. Lei ci ha detto che esistevano due radar.
Sì.
Entrambi i radar avevano registrati i dati che...
Certo, sui nastri radar erano contenuti tutti e quattro, diciamo, i canali di estrazione possibili all'epoca, cioè due canali, il 2 e il 4 per il radar TCR2 e l'1 e il 3 per il radar Marconi. Quindi sui tabulati erano presenti quattro set di dati.
Ecco, su un unico tabulato condensati tutti i dati?
Beh, adesso ritengo di sì, però non ne sono sicuro perché adesso non ricordo esattamente, probabilmente c'era un'opzione per avere un tabulato per ogni canale radar, adesso però non ne sono sicurissimo di questo.
Non può ricavarlo? Non può ricavarlo, no, era una domanda un po' ingenua.
Adesso questa mi guardata, perché queste cose stanno nella prima pagina in genere,
sì.
C'è scritto qual è il canale radar.
Cioè, la mia domanda è questa, lei i dati di quale radar esaminò per fare il suo lavoro?
chiedo scusa, ero distratto.
Sì, diciamo che spiegavo perché le ho fatto questa domanda, perché mi interessava sapere i dati di quale radar esaminò per fare il lavoro che ha fatto.
Dunque, noi abbiamo esaminato il canale 1 del radar Marconi e successivamente il canale 2 del radar Salenia, perché all'epoca, fino a quando non sono state fatte delle indagini più approfondite sul funzionamento degli estrattori, noi eravamo convinti che i due estrattori si comportassero in maniera praticamente equivalente. Invece dopo ho saputo che, per esempio, il canale 3 rispetto all'1 del Marconi era più ricco di informazioni, ha ricavato dei primari in più rispetto a quello che noi avevamo fatto. Però,
e ne risulta se invece il canale che registrava dal radar Selenia, per esempio, aveva dei dati in meno?
Questo adesso non me lo ricordo.
È qualcosa di successivo. Quindi.
Non me lo ricordo.
Sì. Senta, se ho capito bene, e le chiedo una conferma, il tipo di lavoro che voi svolgeste quella mattina consisteva nel seguire il percorso del 19 e dunque vedere e collocare su un supporto cartaceo i dati relativi al 19 e quindi cercando delle tracce cosiddette vestite. Ed eventualmente, se aveste trovato delle altre tracce vestite, lei le avrebbe escluse dalla rappresentazione grafica che stava facendo?
Ma ripeto, certamente no, perché anche se il compito che era stato assegnato, come ho già detto, era quello del tracciamento della traiettoria, è ovvio che se avessimo trovato la chiara presenza inequivocabile di un altro aeromobile, non vedo perché avrei dovuto tralasciarlo, sarebbe stato anzi mio dovere mettere in evidenza.
Certo.
Questo non mi sembra
abbastanza... No, è chiaro, e per diciamo per essere per fare un'osservazione analoga a quella fatta dal pubblico ministero qualche minuto fa, io non ritengo che questo sia in contraddizione con quello che ha detto Martino in istruttoria, poi sentiremo quello che ci dirà qui. Però anche Martino, il pubblico ministero diceva, voglio che i giudici rurali sappiano che io ritengo falsa questa rappresentazione. Io voglio che voi tutti sappiate, ma dovreste saperlo perché avete gli atti, che effettivamente Martino non dice niente di diverso. Questo per dare atto al testo, così come si è dato di presunte contraddizioni, anche di concordanze. Ora,
scusa Presidente,
prego.
Mi oppongo a questo modo di effettuare le dichiarazioni relative alle dichiarazioni dei testi. Quando sono contestate delle dichiarazioni specifiche vengono contestate, così come è stato fatto non dal pubblico ministero ma da una parte civile relativamente alle dichiarazioni di Martino. Non si possono fare affermazioni generiche di questo genere.
Assolutamente no.
Io ritengo che non sia...
Io sono perfettamente d'accordo col pubblico ministero per quanto possa interessarvi. Però, Presidente, siccome il pubblico ministero ha fatto una constatazione diversa, cioè della falsità di quello che un mio collega della difesa andava dicendo a proposito dei risultati dell'indagine, io vorrei invece che risultasse...
Questo, chiedo scusa, Presidente, non posso consentire perché non ho detto che siano false, ho detto che ci sono interpretazioni diverse del dato.
Quindi, evidentemente questa mattina sento male.
Sia di evitare, io...
Sì, mi sento male, però Presidente, chiedo scusa, io ci tenevo, essendo stata sollevata una contestazione in riferimento a quello che dice Martino in istruttoria, io volevo far presente alla Corte, perché mi sto riferendo a quello che ha fatto il pubblico ministero, perché il pubblico ministero ha parlato a voi, dicendovi, guardate, quello che sta dicendo il difensore non è vero e poi lo vedremo. Ecco, allora io mi riferisco a voi e dico, guardate che la contraddizione presunta con Martino non è vero ed ecco la testimonianza. Nel punto di impatto tutti i primari sono stati tutti trascritti sulla presentazione grafica.
Qual è
l'esame del 14 aprile 94, che non è affatto diverso da quello che ci ha detto il signor Russo questa mattina. Cioè voi i primari li avete cercati lungo tutta la traiettoria, per tutto il lavoro o in corrispondenza della perdita del segnale identificativo?
Riconfermo quello che già ho detto, cioè non c'era motivo finché il volo Italia navigava in maniera tranquilla, coerente con la propria rotta, di ipotizzare alcunché.
E io le confermo che anche Martino ha detto che nel punto d'impatto tutti i primari sono stati tutti trascritti sulla presentazione grafica.
Presidente.
Se puoi continuare, dopo un certo numero di battute dal punto d'impatto, i primari non sono stati più trascritti e il flottaggio in pratica è terminato. Prima del punto di impatto presumo che siamo partiti da un certo numero di battute antecedenti per prendere in considerazione anche i primari. Cosa sono le battute?
Rotazioni di antenna.
Poi continua però,
Presidente, c'è opposizione, se posso motivare...
No, il problema è questo, qui sì. Poi leggiamo tutto quello che dice.
Per me non
Martino.
C'è problema.
Allora, Martino dice, comincia dicendo, sì. Il meno 17 e il meno 12, anche se solo primari, se stavano sul tabulato analizzato,
questo è il problema.
Sono stati sicuramente visti, se sono stati visti, io gliel'ho sicuramente riferiti.
Presidente,
poi, nel punto di impatto.
Vede, Presidente, il signor Russo questa mattina ci ha detto che loro non hanno potuto leggere tutte quelle carte, mi sembra evidente, perché altrimenti ci mettiamo due mesi e non mezza giornata. Ho capito male, signor Russo?
Allora, poi chiederemo a Martino.
Ho capito male?
Certo, mi sembra che sia chiaro che il Russo dice, a me non me l'ha detto, Martino l'ho saputo nell'ottobre 80, certo. Da quel funzionario della Telecom.
Presidente, chiedo scusa, io ho voluto rappresentare a voi, perché già li conoscete, tutto quello che ha detto Martino, poi ognuno naturalmente leggerà, interpreterà a suo modo. Io sottolineo, così come è stato fatto a proposito delle presunte contraddizioni, sottolineo, per quanto mi riguarda, quello che ritengo una perfetta coincidenza, nel momento in cui si dice abbiamo cercato i primari in corrispondenza, qualche battuta prima e qualche battuta dopo del punto d'impatto. Dopodiché, se mi si dice che c'erano gli oggetti, evidentemente se c'erano in quello che cercavo. Ma questa è un'interpretazione che ha lo stesso valore del è falso quello che si sta dicendo, non risponde verità.
Presidente, c'è opposizione, posso motivarla?
No, perché tanto non abbiamo chiuso qua
sull'esame
del Russo relativamente a questo...
No, visto che si sono lette pezzi di dichiarazioni, allora c'è anche la dichiarazione resa tre giorni dopo che è molto esaustiva e chiarisce perfettamente il concetto. Sì, allora si potrebbe leggere quella...
Ma dobbiamo sentire Martino, vabbè. Poi...
E sarà più producente, sicuramente. Senta, lei mi ha detto prima, glielo ho chiesto espressamente, per capire cosa si intendesse quando si dice qualche battuta prima o qualche battuta dopo, che la battuta è il giro del radar. Allora capisco bene se queste battute corrispondono ai numeri che lei ha dato ai vari prof. Corretto?
Sono state numerate, come dicevo prima, perché altrimenti dalla carta non si poteva capire
secondo
quale
la
fosse
battuta,
la successione, no?
Cioè esiste un punto zero... che sarebbe il punto dell'ultima rilevazione.
L'ultima rilevazione col trasponder. Dopodiché sono state numerate in positivo le successive, in negativo
e
le
prima
precedenti.
In negativo. Quindi poniamo il meno 12 significa 12 battute
12
prima.
12 giri d'antenna prima, esatto.
Ecco, io le volevo chiedere, lungo il percorso che lei ha seguito, ha potuto rilevare dei buchi, cioè mi spiego, a ogni battuta corrisponde un punto, un plot, meno 1, meno 2, meno 3,
sì,
in
sì.
Particolare meno 11, meno 12, meno 17, ce li aveva lei?
Certo, quelli dell'Italia sì.
Quelli dell'Italia ce l'aveva, non c'erano buchi.
No, erano dei plot combinati, per cui...
Bene. Ci ha parlato anche di propagazione super standard. O anomala. Può riassumerci cortesemente le cause di questo fenomeno?
Ma per quello che ricordo, perché insomma sì, queste cose le ho studiate un po' di anni fa.
Qualche anno.
In effetti. E è un fenomeno dovuto alla rifrazione degli strati dell'atmosfera, degli strati dell'aria, perché in funzione di variazioni di temperatura e di umidità l'indice di rifrazione di questi strati può variare, determinando questa canalizzazione dell'energia emessa dal radar che viene praticamente canalizzata verso il basso, verso la superficie, verso la superficie del globo, in particolare in presenza di mare, di acqua.
Ecco, questi erano gli stessi elementi che lei aveva indicato prima.
Sì.
In presenza di mare, in presenza di acqua, il periodo estivo può rilevare?
Il periodo estivo era nel periodo estivo che era frequente questo fenomeno.
Mare, periodo estivo, può rilevare...
Anche se vogliamo verso le ore del tramonto perché si verificava una differenza di temperatura.
Beh, E ci ha anche detto che appunto quella sera ha potuto constatare...
Secondo la mia valutazione personale, senza dubbio, non c'era presente questa propagazione anomala.
Allora, queste sono le cause della propagazione anomala. Quanto agli effetti, uno se l'ha detto e me lo ricordo bene, cioè il fatto di poter vedere anche a quote più basse, no?
Certo.
Poter vedere di più. Per caso, in presenza di una propagazione anomala, aumenta anche la presenza di equispuri o di impurità nella rappresentazione?
Non necessariamente, però è chiaro che si può verificare che ostacoli o anche dei bersagli reali che sono molto più distanti dal radar, al di là praticamente della portata nominale, possono essere presentati a distanza ravvicinata e quindi dare origine a degli echi, spuri. E questo era evidentissimo quando la costa della Tunisia, che chiaramente è fuori dalla portata del radar, veniva presentata all'interno della nostra copertura. Tutta la costa della Tunisia era evidentissima.
L'eco spurio, maschile o femminile, come si usa?
Spurio, maschile.
Eh sì, però magari in gergo tecnico...
Sì, perché l'eco è femminile, ma non se lo ricorda nessuno.
Vabbè. Allora, l'eco spurio si presenta sotto forma di plot primario?
Certo, solo sotto forma di plot primario.
Perché?
Io ho qui una carta, se interessa a qualcuno, che è piena di echi spuri di primario, per esempio.
Sì, ma io le volevo in particolare chiedere questo. Nel corso del suo esame da parte del pubblico ministero, il pubblico ministero poi ha sintetizzato le sue risposte dicendo, quindi gli echi primari, i plot primari, possono derivare alcuni da fattori circa il funzionamento del radar o fattori meteorologici e altri dalla presenza di un aereo senza trasponder.
Certo.
A quali condizioni degli echi primari possono indicare la presenza di un aereo, secondo la sua esperienza, secondo le sue capacità di leggere?
Io ripeto, già risposto a questa domanda, però per quello che è la mia esperienza, un aereo che rimane visibile a radar, nel senso che è investito dall'energia elettromagnetica, può mancare qualche battuta, cioè c'è qualche rotazione che non lo rileva, ma in linea di massima verrà rilevato più volte e anche con rotazioni successive, se è veramente un aereo. Mi risulta assolutamente inconcepibile il fatto che esista un aereo che venga visto come i 2-17-12 quando presenta la minor superficie riflettente al radar perché è di coda. Va bene. Poi quando gira verso il 19 invece non lo vediamo più. Cioè, c'è una contraddizione logica proprio per quello che è la mia esperienza.
E a me questo interessava, quello che lei può dirci sulla base della sua esperienza. Invece... che cos'è l'errore azimutale nella rappresentazione del radar?
L'errore azimutale, che è una parola che non serve, cioè è l'errore, il radar fornisce in uscita due elementi base. Uno è la distanza che viene rilevata semplicemente dal tempo che intercorre fra l'invio dell'energia e la ricezione, no? Allora
sì,
poi
certo.
Si dice per la velocità della luce si ottiene la distanza. L'altro invece è un rilevamento che è dovuto a una misura di angolo che viene fatta perché l'antenna ogni volta che passa per il nord del radar azzera un certo contatore, no? Poi dopo, durante la rotazione, c'è un contatore che è in grado di praticamente calcolare l'angolo a cui viene visto ogni bersaglio. Allora, ricordando le nozioni di geometria, abbastanza elementare, una distanza e un angolo definiscono esattamente una posizione rispetto a un'origine e a un'indicazione di partenza degli angoli, della misura degli angoli. Ed è quello che fa il radar. Con questi due elementi è possibile appunto avere la posizione in ogni istante di ogni bersaglio.
Certo. E l'errore?
L'errore è dovuto appunto, come avevo accennato anche prima, al fatto che all'epoca tutti i radar primari e a maggior ragione i secondari, che avevano un fascio ancora più grande, irradiano l'energia non secondo una linea estremamente stretta, non con un lobo di radiazione strettissimo, ma dell'entità di del grado e il Barconi, per esempio, aveva 2 gradi di fascio, mentre il Selenia aveva 1,2 gradi, quindi il Selenia era molto più selettivo nella misura della posizione. Allora, nell'ambito della larghezza del fascio, il radar può commettere un errore di misura. Infatti, per sapere dove può essere la presenza probabile del bersaglio, ogni volta che si ricava una posizione bisogna inserire questa posizione, il plot in pratica, entro una finestra che ha una larghezza molto ampia, dell'ordine di 1 grado per ogni lato rispetto all'angolo, e invece come distanza molto più stretta, perché la misura della distanza da un errore di circa, per il Marconi era circa 180 metri, quindi abbastanza trascurabile, diciamo.
Quindi graficamente può essere rappresentata come un rettangolo,
una specie,
no?
Di rettangolo, che dovrebbe essere un rettangolo
allora,
polare.
Comune denominatore di questi rettangoli dà un'approssimazione alla traiettoria.
Ecco, dopo naturalmente, avendo molte di queste risposte, è possibile ricavare o con metodi matematici, certo, o anche grafici, come ho fatto io, ricavare una traiettoria che, certo, è quella che bene o male approssima la vera.
È calcolabile la misura di errore di questo tipo di cui stiamo parlando, quello azimutale rispetto ad un radar?
Sì, è dovuto. Sì, è in linea di massima calcolabile. Poi mi risulta che per il Marconi in pratica sono state fatte simulazioni e cose varie nell'ambito delle varie perizie, che hanno determinato al meglio questo errore e hanno rilevato che è più consistente di quanto teoricamente si potesse prevedere.
Ho capito. E nell'ambito di questa possibilità di errore, quel punto più 2 di cui lei ci ha parlato prima, ne sta fuori o può rientrare?
Ma secondo una nostra misura così approssimata, a mio avviso rientrava in quello che era l'errore massimo possibile.
Sì. Senta, lei poi prima ci ha parlato della consegna delle copie al suo superiore, non so se avete capito. Lei aveva contatti diretti con lo Stato Maggiore dell'Aeronautica all'epoca?
Ma non, assolutamente no, io poi sono stato sempre uno un po' schivo, sono rimasto ancorato per tutta la mia vita di lavoro dentro Ciampino.
Quella circostanza le ha avuti per caso?
No, assolutamente.
Personali no, anche
fino all'89, quando sono andato a testimoniare per la Pisano, e sono andato tranquillamente perché non avevo niente da nascondere, credevo di dare una mano, di fare qualche cosa di positivo nel dare una testimonianza in tal senso, e fino a quella data non, dell'argomento della cosa non si è mai parlato, e poi non avevo contatti particolari.
Lei conosceva all'epoca il generale Melillo?
Ma io devo dire che il generale Melillo io non l'ho mai conosciuto personalmente, tranne
qui. Facile,
ho avuto modo di
piacevole, di ma facile. Sì, certo. Quindi l'ha conosciuto soltanto in occasione del processo?
Sì, io non lo conoscevo all'epoca, assolutamente.
Senta, vorrei tornare un attimo ai lavori della Commissione Luzzatti. Lei sa che ci ha già detto che era un ingegnere, ci ha già detto quale impressione le fece il giudizio del ingegner Bosman a proposito dei dati,
sì,
radar. Sa che ruolo avesse l'ingegner Bosman nell'ambito della commissione?
Sì, so che era del RAI, cioè il registro aeronautico italiano, cioè dell'ente che deve controllare l'efficienza dei velivoli dell'aviazione civile.
Sa che c'era, se era lui o se c'era un altro membro, quello ritenuto esperto in analisi radar?
Ma io questo che ci fossero, so che c'era uno dei membri che era stato nominato esperto radar, no? Ed era una persona che conoscevo, perché è un controllore radar di Ciampino.
Come si chiama?
Si chiama Aldo Mosti.
Sì. Diciamo, lui era.
Lui era ufficialmente investito nell'ambito della commissione della funzione di, ma più che esperto, di perito radarista. Poi insomma lì bisogna vedere qual è poi effettivamente la funzione che gli hanno.
Senta, io ricordo benissimo che lei ha detto che addirittura si stupì di come un ingegnere potesse dire certe cose, può sintetizzare il motivo, non perché era un errore così marziano?
Ma no, perché io glielo ho anche detto, dico, ma il radar è uno strumento di misura come tanti gli altri. Non esiste nessuno strumento di misura fatto dall'uomo che non abbia un errore tipico, sistematico, insomma, questo è notorio. Quindi non, fra l'altro io ritengo che Michel Bosman è stato portato anche fuori, diciamo, per fare queste considerazioni dal fatto che la scala di presentazione 1 a 100.000 è estremamente espansa,
quindi
l'errore viene amplificato in maniera evidentissima, no?
Ho capito.
In realtà quegli stessi spostamenti visti su uno schermo radar sono estremamente contenuti, perché la scala di rappresentazione è molto più piccola.
Senta, un'ultima domanda, anzi un ultimo argomento, a proposito della sua attività in occasione di quella simulazione dell'85 di cui ha già parlato. Che lei sappia, in quella circostanza sono stati utilizzati entrambi i radar o uno solo?
No, mi sembra che sono stati utilizzati tutti i due i radar, e che i risultati infatti quell'aereo intercettore era visibile anche sul radar Selenia.
La ringrazio.
Altre domande? Non ci sono altre domande?
Alla parte richiesta è finito, allora sì, grazie. Vorrei sapere innanzitutto quando fu effettuata, che lei sappia, la trasposizione sul tabulato dei dati contenuti nel nastro?
Quando è stata fatta?
Sì.
Ma secondo me deve essere stata fatta la mattina stessa del 28.
È un'operazione che richiede molto tempo?
Ma insomma, noi avevamo una stampante velocissima, quindi non credo che ci mettesse molto tempo. Adesso però non so quantificarlo esattamente.
Sì, diciamo che tra l'estrazione del nastro dalla sua sede, l'inserimento nella macchina che può leggerlo e il comando di stampa e la fine della procedura di stampa, lei indicherebbe questo tempo in minuti, in ore, in giorni?
No, sicuramente in minuti, sicuramente in minuti. Poi faccio presente che il nastro era già terminato dalla sera stessa, perché ripeto, durano 45 minuti circa.
Le fu spiegato da qualcuno per quale ragione, se l'obiettivo era quello della ricerca del punto di caduta dell'aereo, questa semplice e rapida operazione non era stata fatta durante la notte?
No, non me l'ha spiegato nessuno. Durante la notte io ho dato una mia ipotesi. Che
no,
era
io
quella...
voglio solo sapere se le hanno dato.
No, non me l'hanno, non me l'hanno detto. No. Non me l'hanno detto.
Poi vorrei sapere ancora, lei con Fiorito De Falco ebbe un incontro, ci parlò per telefono, come avvenne l'incontro?
Ho parlato per telefono con...
Prego, scusi, prego, prego.
Ho parlato per telefono.
Sì, per telefono.
Mi ha chiamato, sono andato a rispondere al telefono perché per dargli queste prime.
Quindi è stato un discorso solo per telefono?
Sì, perlomeno.
Non li hai visti?
No, non mi risulta.
Ho capito. E questa conversazione che cosa riguardò?
Ho già riferito in materia, comunque la ripeto.
Sì, per
non so problemi. Mi ha domandato se che cosa emergeva da quel primo lavoro. E ho risposto che non c'era nulla di anormale, tranne il fatto che la presenza di molti primari per quasi 3 minuti era ipotizzabile con la propagazione anomala. Questo non mi è rimasto in quello che ricordo.
Si parlò delle ipotesi che potevano essere fatte.
Ma non mi ricordo aver parlato di ipotesi in questo senso con Fiorito.
Le faccio presente che il generale Fiorito De Falco dice che voi vi siete visti e che lei ha riferito delle attività che sono state fatte. Questa deposizione è del 10 ottobre del 1991.
Sì, la conosco molto bene. Però sta di fatto che io non potevo avere il dono dell'ubiquità, stare lì a disegnare e contemporaneamente andare all'ITAR, perché lui ha sostenuto che io all'ITAR ci sono andato il giorno 28, quindi... E praticamente si è sbagliato, perché anche, ripeto, è stato interrogato diversi anni dopo.
Ecco, e in quella circostanza Fiorito De Falco afferma che lei gli mostrò anche la cartina con le lavorazioni.
Gliel'avrà mostrata qualcun altro, penso il direttore, io da quello che posso ipotizzare.
Ecco, sempre Fiorito De Falco afferma che in quella circostanza lei escluse decisamente che vi potesse essere stato una collisione e spiegò le ragioni per le quali aveva effettuato questa esclusione.
Io ripeto che non ricordo di aver parlato direttamente con lui con la cartina, perché quella carta lì poi è stata fatta, ripeto, in giornata del 28, non era pronta prima, era pronta sicuramente questa in scala 1-500, ma non l'altra, quindi mi sembra che...
Senta, visto che lei prima parlava del fatto che sugli estrattori del radar Selenia non fossero visibili plot meno
non fossero meno
visibili i ritorni meno 17 e meno 12.
Sì.
Lei ci sa dire se le caratteristiche dei due radar erano uguali?
No, le caratteristiche non erano assolutamente uguali, però diciamo che in linea teorica a quella distanza anche la TCR2 avrebbe potuto vedere un qualche cosa, perché da quello che ho visto in precedenza il meno 17 e il meno 12 sono a una distanza inferiore rispetto al punto di caduta proiettile dell'aereo.
E l'altezza avrebbe avuto rilievo?
Ma certamente l'altezza ha sempre rilievo.
Lo avrebbe avuto in particolare per le diverse prestazioni del Selenia e del Marsala?
Ma senta, io questo non ho elementi sufficienti per poter affermare una cosa del genere, perché la conoscenza dei due radar era più di carattere operativo che non prestazioni ingegneristiche, insomma.
Benissimo. Un'ultima domanda a completamento delle indicazioni che sono state date dal difensore prima. Nelle dichiarazioni del 18 aprile 94, Martino dice, riferendosi ai meno 12 e meno 17, espressamente: questi plots io di sicuro li ho letti. Lei ha memoria di questo?
No, io ho memoria di quello che risulta del verbale, perché l'ho letto, quindi non è che posso dire che non è vero. Però, per quello che io devo dire, non mi risulta assolutamente.
Grazie, non ho altre domande.
Presidente, solo due domande. Vorrei sapere dal teste se conosce l'espressione plot grezzo.
Plot grezzo?
Sì.
Per me è una contraddizione in termini.
Quindi non l'adopera, non lo conosce?
No, perché plot è diciamo, un qualcosa dovuto a una presentazione di tipo sintetico, cioè... Mentre per grezzo non si usa la parola plot, si usa eco, segnale, quello che vogliamo.
E grezzo senza plot, quindi che cosa significa?
Il grezzo è semplicemente il ritorno del radar così come viene presentato su uno schermo radar. E adesso si usano delle presentazioni di tipo digitale, quindi con una creazione di punti fatta con certe logiche. Invece i primi schermi radar erano basati su il pennello elettronico del tubo a raggi catodici, percorreva radialmente dal centro alla periferia il tubo radar, e mentre poi l'antenna girava, quindi dava una certa serie di segnali luminosi uno accanto all'altro che formavano un segnale di determinate dimensioni da un punto di vista angolare, che naturalmente più era distante il bersaglio, sempre per la proprietà degli angoli che occupano sempre più spazio man mano che si allontana dal centro, più era lontano il bersaglio e più grosso era il segnale.
E questo sul radar, sullo schermo radar appariva come una sorta di baffetto di...
Questo sullo schermo radar dell'80, siccome erano presentati per i radar Selenia e Marconi anche i segnali grezzi, la presentazione era fatta da tre elementi: il segnale grezzo così come veniva estratto, diciamo così, dal radar, ed era formato da una serie di piccole piccole aste una accanto all'altro che descrivevano una specie di arco luminoso sul PTI. Poi al centro di questo c'era una crocetta che era il plot primario, oppure diciamo un per che segnava il plot secondario, oppure la somma dei due, quindi un asterisco per i plot combinati. Poi, oltre a questo tipo di presentazione, quindi avevamo presentazione di tipo grezzo, presentazione di tipo estratto, come veniva chiamato il plot, e poi c'era la presentazione di traccia, che era creata dal centro di calcolo IBM, tramite dei laboratori, e che presentava appunto, oltre a queste informazioni, un simbolo di traccia dotato di una targhetta contenente i dati di identificazione dell'aereo e la quota, e poi un vettore velocità.
E questo grezzo trova una corrispondenza sul tabulato?
No, il grezzo sul tabulato non compare, perché non era un segnale trasferibile in maniera così semplice sui dati di elaborazione. Tant'è vero che ai dati di elaborazione arrivava, a parte elaborazione, arrivava il centro del segnale, cioè la posizione del grezzo.
Quindi, alla luce di questa considerazione, deve modificare la risposta che ha reso
se vogliamo,
sulla corrispondenza?
Se vogliamo, certo.
Mi faccio dire la domanda perché lei capisce ovviamente al volo, ma non vorrei che fosse chiaro a tutti.
Allora,
lei ha risposto affermativamente alla domanda sulla corrispondenza tra tutto quello che si presentava sul video del schermo radar e su quello che veniva poi registrato e trascritto sui tabulati. Alla luce delle considerazioni svolte deve correggere questa...
A meno dei segnali grezzi che non erano quantizzabili e quindi non si prestavano, diciamo, al trattamento, tranne attraverso appunto gli estrattori.
Senta, quindi l'affermazione che i controllori davanti allo schermo radar possano, all'epoca, possano aver visto di più di quello che ha visto chi ha letto i tabulati o ha rivisto i...
Ma di più, vede, a un certo
questi
punto...
Questi grezzi.
Sì, ma vede...
La differenza, credo che sia...
È una differenza sostanziale, che mentre il grezzo lo vede nel momento, solo nel momento in cui praticamente l'antenna passa sul bersaglio, invece il plot viene mantenuto sempre vivo, perché la presentazione viene completamente rinnovata con una frequenza molto elevata, in maniera che casomai è molto più facile perdere la visibilità di un segnale analogico che non del segnale del plot.
Senta, un'altra questione. La propagazione anomala costituisce un evento che va segnalato, annotato, deve essere oggetto di un'informativa a chi custodisce, diciamo, l'efficienza, che ha in cura l'efficienza del sistema?
Ma devo dire che col sistema automatizzato l'impatto che poteva avere sulle presentazioni la propagazione anomala è sicuramente calato di importanza, perché quando si era nel vecchio sistema precedente, in presenza di forte propagazione anomala, si sospendeva proprio il servizio radar.
E questo era oggetto di una segnalazione?
E, certamente, restava scritto sul registro che il servizio radar era sospeso da allora tosta all'ora calata per propagazione anomala. Poi però, con appunto la presenza del tracking automatico, la presenza quindi di una traccia sempre visibile, il fenomeno della propagazione anomala ha presentato meno implicazioni di tipo operativo, quindi non è stato così distruttivo come era in precedenza.
Il 27 giugno c'è stata una segnalazione di propagazione anomala?
Non mi risulta però.
Grazie, io non ho altre domande.
Prego. Devi fare domande? Ah no, io avevo visto un movimento che mi aveva inserito.
Il movimento ha un senso, ma aspetto vedere se qualche altro devono fare domande.
Allora,
io non devo fare domande. Se nessuno vuole fare più domande, prima che lei, diciamo, dica al testimone di andare.
No, no, poi se c'è pure la corte.
Ah, ecco, allora, allora.
Sì. La difesa? Ci sono domande?
No. Solo una domanda. Noi fino ad oggi abbiamo sempre parlato del sito radar di Fiumicino fermandoci al 1980. Stiamo più o meno ricostruendo qual era la situazione, quali erano le condizioni in cui operavano gli operatori e via dicendo. Facendo un passo indietro, non so se lei già fosse a Fiumicino, in che veste o cosa, si può dire da quanto tempo era stato installato quel sistema, come era stato attivato, se c'era stata un'attivazione, non so, un giorno si era presentata la Telenia là con 50 operai, aveva installato questo meccanismo e via dicendo, oppure c'è stato tutto un processo, perché insomma quello di cui stiamo parlando è quanto di meno semplice ci possa essere nel momento in cui ci preoccupiamo anche dei problemi tecnici.
Certo.
Per grandi linee, in modo sintetico, per non far perdere
in modo sintetico. Dunque, il concetto di automazione per il controllo del traffico aereo è praticamente nato con un progetto del 1968. Abbiamo lavorato un consorzio formato da Selenia, IBM per la parte lavorativa e mi pare la FIAR per la parte delle comunicazioni e altre cose. E questo, il capo commessa era la Selenia, è andata avanti anni di progetto, perché era un progetto completamente nuovo, non c'erano molti altri progetti del genere, c'era uno inglese che poi è fallito miseramente, e sulla base di certe funzioni richieste dalla aeronautica militare su quelle che devono essere le prestazioni di questo sistema qua sono state stabilite delle procedure di sviluppo di questo sistema che però hanno richiesto moltissimo tempo, molti anni, sono stati degli anni di progetto sia della parte macchine, perché per esempio per dire gli estrattori sono state costruite ad hoc, non è che si compravano sul mercato, insomma la Selenia le ha progettate e costruite ad hoc, con queste logiche eccetera. Poi c'è stata una lunga fase di sperimentazione, un collaudo estremamente lungo al quale ho partecipato anch'io per qualche anno e infine il sistema è diventato operativo nel dicembre del 1977. Questo non so se ho risposto sufficientemente alla domanda.
Grazie.
Sì. Senta, Valenti Mario,
chi è?
No, qui.
Ah, no. Sì, c'è il microfono, non si capisce bene.
Valenti Mario.
Sì.
Che qualifica è?
Valenti Mario era il responsabile dell'ufficio inchieste dell'ITAV. Quindi dipendeva dal secondo reparto, è la persona che si è recata la notte stessa per iniziare a raccogliere elementi, no? Penso cominciare a raccogliere qualche elemento da parte del vita. Poi...
Ma aveva una competenza relativamente a quell'attività che lei poi ha...
No, sulla parte informatica, questa parte qua non credo che avesse molta competenza, perché io un po', insomma, avevo fatto parecchi corsi per specializzarmi in queste cose.
Senta, il transponder militare, in uso quindi sugli aerei militari all'epoca, dava risposte analoghe del transponder che era installato sugli aerei civili? A voi perlomeno, a voi
sì,
come...
Sì, per la parte nostra dava risposte analoghe.
Non c'era quindi differenza. Soltanto che non era identificato l'aereo che...
No, un momento. Se erano aeromobili sconosciuti non era identificato, tipo quelli di portaerei che chiaramente non erano in contatto radio con noi, ma un aeromobile militare... che navigasse sulle aerovie era perfettamente identificato e seguiva le stesse regole di un aeromobile civile.
Sì, quindi io dico, l'aereo militare della portaerei, certo, che avesse avuto il transponder acceso, forniva i dati relativamente all'altezza, alla velocità, eccetera, però non era identificato comunque.
Beh, era, sì, non era identificato, cioè non sapevamo assolutamente che tipo di aereo fosse o come si chiamasse, avevamo questo codice numerico differente da un aereo a un altro, comunque.
Senta, se lei fosse stato alla console RAD, sullo schermo radar, dove appariva la traccia del DC-9.
Certo.
Fornita dal radar secondario. Successivamente questa traccia si interrompe, cioè si interrompe la risposta del secondario e invece appaiono i plot forniti dal primario.
Esatto.
Relativamente ai vari pezzi, diciamo, esatto?
Certo.
Così come lei ha rilevato. Allora, lei, per la sua, che cosa avrebbe visto lei sullo schermo? Da quello, lei che cosa può dire? Cioè, questa traccia, come si sarebbe
evoluta? Avrei visto ogni giro uno o al massimo due punti, no?
Cioè, no, partiamo dall'ultimo secondario. Certo. Lei vede il secondario che sullo schermo...
È la traccia, sullo schermo è la traccia dotata di nominativo India Hotel 870, quota 250, eccetera, con la sua velocità e tutto. Poi questa traccia viene ancora navigata dal sistema di tracking, cioè quel sistema automatico che fa l'inseguimento, no, delle tracce, e viene ancora portata avanti per alcune battute. E la traccia è rimasta in navigazione anche se in realtà non c'era più la risposta di secondario. Poi, dopo questo numero di battute, viene cancellata e si vede sullo schermo una croce di questo tipo che è il simbolo di cancellazione. Però questo fenomeno avviene ogni volta che l'aereo esce dalla portata radar. Quindi non avrebbe allertato praticamente
nessuno.
No, vabbè,
nessuno. Lasciamo perdere. Cioè, a un certo punto compare la X, quindi.
Compare, cioè, la X, cancellata. La traccia è cancellata.
Oh. Poi, quindi, gli echi di primario, diciamo.
Gli echi di primario sono rimasti visibili per
questo schermo. Come vengono rappresentati?
Con dei piccoli più luminosi, no? Con dei piccoli più luminosi, uno però per ogni giro di antenna. Quindi uno ogni 6 secondi circa, diciamo. Ecco. O due al massimo quando c'erano gli echi doppi. Questo avrebbe visto una persona che fosse rimasta lì davanti a guardare lo schermo.
Però a questo punto... Sappiamo che
il controllo radar...
No, ma lasciamo perdere quello che sappiamo. Io le sto chiedendo appunto che cosa sullo schermo veniva visualizzato sulla base del ritorno del primario. Veniva questi segni in più.
Certo, questi segni. Ok.
Senta, volevo dire, la mattina quando lei arriva, anzitutto quando lei arriva in ufficio, lei era al corrente che era scomparso, diciamo, un aereo?
Fino all'arrivo in ufficio non ero al corrente.
No, non avevo sentito.
Non avevo l'abitudine di sentire la mattina. Okay. La radio, sono arrivato lì e ho avuto questa notizia. Insomma.
Ecco, ha avuto la notizia da chi l'ha presa, da Guidi oppure da qualcun altro?
Penso, ma questo io non posso nella parte, perché può darsi pure che incontrando qualcuno sulle scale me l'abbia detto, no? Non è che posso giurare me l'ha detto solo Guidi. Cioè, lì era un qualche cosa che ovviamente chi arrivava la mattina apprendeva anche da altri colleghi, insomma, io non posso escludere.
Ma e lei, prima di iniziare questo lavoro che le ha commissionato Guidi, che notizie aveva preso circa l'aereo? Che cosa aveva saputo? Perché lei stava lì a contatto con i controllori radar, controllore procedurale, eccetera.
Io sono andato in ufficio e come sono arrivato in ufficio mi hanno immediatamente investito di questa cosa.
Sì, ma le avranno dato qualche informazione su quello che era a loro conoscenza?
Indubbiamente alcune informazioni sono avere, cioè il fatto che questo aereo navigava nel tratto da Ponza a Palermo, quindi le indicazioni di dove navigava questo aereo sicuro era ovvio, no? Questa cosa qua. Però altre cose in pratica a oggi come oggi non le ricordo. Particolari su quello che mi sono detto,
lei prima ha fatto menzione del punto Condor, le era stato accennato.
Ma no, queste sono cose che ho appreso leggendo
scusi, ma il fatto le era stato portato a conoscenza che a un certo punto si erano interrotte le comunicazioni anche PDT? O no?
Penso di sì.
Qualche minimo indicazione l'avrà avuta?
Io ho avuto l'indicazione che praticamente era caduto un aereo, non è che mi sono detto perdita di cose. Cioè, lì, una volta finita l'autonomia, hanno stabilito che l'aereo era precipitato, non è che si poteva...
Però avevano detto dove, fino a quale momento c'era stato l'ultimo contatto, no? Questo la, per anche avere lei una certa, farsi una certa idea di più o meno qual era la zona da verificare come punto di caduta.
Vede, io adesso cioè non ho ricordo esatto di queste cose, perché ormai è passato troppo tempo, e poi come dicevo prima, a forza di leggere cose sui giornali, su questo e su quello, alla fine uno non sa più se sono ricordi personali oppure se sono cose che poi entrano attraverso altre fonti, questo io per onestà devo dire. Cioè, quello che ricordo sicuramente è questo fatto che mi è stato detto di fare questa traiettoria di questo aeromobile perché bisognava trovare il punto di caduta. Questo è un elemento che ricordo.
Però lei ha lavorato in coppia con Martino. Sì. E siccome Martino tutta la notte era stato là, Martino Martino non le disse un qualcosa di quello che poteva essere avvenuto la notte, delle ipotesi.
Mi sembra che ci sia, anche perché Martino, da quello che risulta, ha ben dichiarato ben poco di quello che
lui risulta. Io dico, quello che voi avete parlato, era caduto l'aereo, insomma, Martino era stato lì, quindi mi sembra poteva essere naturale che Martino...
Delle funzioni che non è che erano funzioni di tipo operativo.
Ma lei ha saputo da Guido che già erano partiti comunque i soccorsi?
Certo, ma i soccorsi partono comunque, cioè se cade un aereo c'è una disposizione precisa che in una certa viene prima avvertito in una fase iniziale di incertezza, ma poi diventano operativi nel momento stesso in cui si accerta che c'è stato un disastro.
Quindi non mi avrà saputo allora in quale zona si erano indirizzati o no?
L'avrò anche saputo, ma adesso io non posso dire sì, mi ricordo il tizio, mi ha detto così cos'è. Io dico la sincerità, è probabile che qualche cosa, qualche informazione in più mi sia stata data, certamente, non lo nego.
Ma lei ebbe la curiosità di parlare con l'ultimo controllore radar per verificare un po' qual era stata...
No, non ho avuto neanche il tempo di farle queste cose, tra l'altro c'era stato il direttore lì la notte, quindi queste cose già le aveva assodate lui, insomma, non mi competeva nemmeno andare a fare... Io mi ricordo che sono stato preso dall'imminenza di questa cosa, per cui ci siamo dedicati praticamente a tempo pieno a fare questo lavoro.
Senta, lei prima ha parlato che c'era un vento molto forte, 180 km orari mi sembra che abbia detto, esatto?
Sì, grosso modo era 100 nodi, quindi...
Questo da lei, da cosa le risultava?
Questo risultava da una informazione di tipo meteorologico. Tant'è vero che io l'ho segnato anche sulla carta come indicazione, ce l'ho scritto proprio, il vento, la direzione...
Sì, e l'informazione meteorologica a lei in quel momento da dove...
L'informazione meteorologica è stata una delle informazioni che sono pervenute, e, diciamo, che io ho registrato. Cioè, ci sono dei messaggi, no? Messaggi che venivano dal sistema meteorologico.
A lei è stato fornito quel materiale lì estratto dai nastri.
Sì,
allora, ora, l'informazione meteorologica, da dove le risultava? Sempre da quei...
No, qua sicuramente non...
E allora da che cosa risultava l'informazione meteorologica?
Doveva essere risultata in un messaggio meteorologico a disposizione della RIV, cioè queste sono, quindi del centro dove lavoravo. Sono informazioni che pervenivano regolarmente e qualcuno mi ha portato indubbiamente in visione questo fatto, perché sennò non potevo inventarmelo e scriverlo sulla carta. Se l'ho messo...
No, io non ti dico che stare sentendo. Io dico, dato che lei dice no, non gli è stato detto nulla, però l'informazione meteorologica l'ha avuta.
Io non ho detto che non mi è stato detto nulla.
Nulla circa...
Ho detto che non mi ricordo... Che non mi ricordo particolari discorsi su queste cose, e non ricordandomeli non posso adesso, diciamo, qui dire sì, mi hanno detto questo, non me li ricordo. L'unica cosa che ricordo sono quelle che ho dichiarato già, insomma, non so tanto di quel tempo che francamente
chiedo scusa, pare di aver capito che lei ha detto che i primari non venivano segnalati dal Martino tolto che quando sono arrivati sul punto di caduta.
Infatti la procedura che anche Martino ha dichiarato era quella di, per fare la traiettoria, di diciamo, appoggiarsi sull'informazione principale che era data dal secondario. E se eventualmente fosse mancata qualche informazione, cioè se il plot invece di essere combinato fosse stato magari solo secondario, probabilmente mi avrebbe anche trasmesso il plot associato che diciamo era segnato in un punto differente, nel senso che alle volte capitava che non c'era una vicinanza spinta fra la posizione primaria e secondario e quindi che potesse presentarsi un plot secondario e un plot primario su due posizioni leggermente differenti. In questo caso lui ha detto sicuramente avrebbe dato per completezza, diciamo, del lavoro anche la posizione del primario. Qua però lì erano tutti plot combinati, questa ricerca non aveva molto senso.
E quindi però per capire, vedete se ho capito, certo. Se invece per questi due punti, meno 17 e meno 12, aveste trovato, cioè ci fossero stati un meno 17, meno 16 e meno 15, quindi tre battute consecutive, a lei non sarebbe risultato?
Non lo so se lui li ha visti o non li ha visti, non ne ho idea, perché anche il Martino in pratica, come è stato prima ricordato, ha dichiarato questa cosa, cioè che prima abbiamo fatto la traiettoria dell'aeromobile, una volta arrivati sul punto di caduta siamo tornati indietro alle precedenti rotazioni radar per vedere se c'erano altre presenze. Allora io non so se lui poi sarebbe arrivato al meno 12 o meno 17 oppure se ci siamo fermati nell'ambito o nell'intorno, non lo so, ecco, questo francamente non posso dire.